Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazo.
Le deposizioni del conte e della contessa Andrenai. Vennero poi convocati il conte e la contessa Andrenai. Il conte tuttavia entrò nel vagone ristorante da solo. Non si poteva negare che, visto da vicino, fosse davvero un bell'uomo. Alto almeno 1,80 m, con le spalle larghe e i fianchi snelli, indossava un impeccabile abito di tweed. E si sarebbe potuto prenderlo per un inglese se non fosse stato per la lunghezza dei baffi e per qualcosa nel disegno degli zigomi. «Ebbene, signori», disse, «che cosa posso fare per voi?» «Oh, comprenderà che alla luce di quanto è accaduto sono costretto a rivolgere alcune domande a tutti i passeggeri, monsieur», dichiarò Poirot. «Perfettamente, perfettamente», disse il conte a proprio agio. «Capisco la sua posizione. Non che io e mia moglie possiamo fare molto per aiutarla, temo. Dormivamo e non abbiamo sentito nulla. Lei è al corrente dell'identità del defunto, monsieur?» Oh, mi è parso di capire che fosse il grosso americano, un uomo dal volto decisamente sgradevole. Sedeva a quel tavolo. Con un cenno del capo indicò il tavolo che avevano occupato Ratchet e McQueen. «Oh sì, monsieur, quanto afferma è esatto. Intendevo chiederle se conoscesse il nome di quell'uomo». «No», il conte sembrava incapace di comprendere il perché delle domande di Poirot. «Se vuole sapere il suo nome», disse, «lo troverà senza dubbio sul suo passaporto». «Il nome sul passaporto è Ratchet», replicò Poirot, «ma non è il suo vero nome, monsieur. Il suo vero nome è Cassetti, il responsabile di un famoso rapimento in America». Mentre parlava, osservava attentamente il conte, ma questi sembrò restare assolutamente indifferente a quella notizia. Si limitò ad aprire un po' gli occhi. «Oh», disse, «questo getta un certo lume sulla faccenda. Un paese straordinario, l'America. Forse lei c'è stato, Monsieur le Comte? Sono stato un anno a Washington. Ha conosciuto la famiglia Armstrong. Armstrong. Beh, è difficile ricordarlo. Si incontra tanta gente». Sorrise e si strinse nelle spalle. «Ma per tornare alla faccenda di cui ci occupiamo, signore», disse, «in che altro posso esserle utile?» «A che ora si è ritirato a riposare, Monsieur le Comte?» Lo sguardo di Hercule Poirot si spostò sulla pianta. Il conte e la contessa Andrei occupavano due scompartimenti adiacenti, i numeri 12 e 13. «Ci siamo fatti preparare uno scompartimento per la notte mentre eravamo nel vagone ristorante. Al nostro ritorno siamo rimasti seduti per un po' nell'altro». «E in quale dei due?» «Il numero 13. Abbiamo giocato a picchetto. Verso le 11 mia moglie si è ritirata per la notte. Il controllore ha preparato il mio scompartimento e sono andato a letto anch'io. Ho dormito profondamente fino al mattino». «Ha notato che il treno si era fermato?» «Oh, non me ne sono reso conto fino a questa mattina». «E sua moglie?» Il conte sorrise. «Quando viaggia in treno mia moglie prende sempre un sonnifero. Ha preso la sua solita dose di Trional». Fece una pausa. «Mi dispiace non poterle essere utile in alcun modo». Poirot gli porse un foglio di carta e una penna. «Grazie, Monsieur le Comte. Ah, è una formalità, ma vorrebbe darmi il suo nome indirizzo?» Il conte scrisse lentamente, con attenzione. «È meglio che glielo scriva io», disse in tono cordiale. «La grafia della mia tenuta di campagna è un po' difficile per chi non conosce la lingua». Restituì il foglio all'investigatore e si alzò. «Sarà inutile che venga anche mia moglie», disse. «Non può dirle nulla di più di quanto le abbia già detto io». Negli occhi di Poirot balenò un impercettibile scintillio. «Ah, senza dubbio, disse. Tuttavia mi piacerebbe scambiare due parole con Madame la Comtesse». «Le assicuro che è del tutto inutile. La sua voce aveva un tono autoritario. Poirot lo guardò strizzando gli occhi. «Sarà una semplice formalità», disse, «ma capirà che è necessario per il mio rapporto». «Come vuole». Il conte cedette di mala grazia, fece un piccolo inchino esotico e uscì dal vagone ristorante. Poirot tese la mano verso un passaporto. Elencava il nome e i titoli del conte. Passò all'informazione successiva, accompagnato dalla moglie. Nome di battesimo, Elena Maria. Nome da ragazza, Goldenberg. Età, 20 anni. Una macchia di unto vi era stata fatta cadere da qualche funzionario negligente. «Un passaporto diplomatico», disse Monsieur Bouc. «Dobbiamo stare attenti a non offenderli, amico mio. Queste persone non possono avere niente a che fare con il delitto. Stia tranquillo, mon vieux, agirò con molto tatto. Una semplice formalità». La voce di Poirot si abbassò mentre entrava nel vagone ristorante la contessa Andrenai. Sembrava timida ed era molto attraente. «Voleva vedermi, Monsieur? Ho una semplice formalità, Madame Comtesse». Poirot si alzò con fare galante e le accennò, inchinandosi, di sedere di fronte a lui. «È solo per chiederle se ha visto o udito qualcosa ieri sera che possa chiarire in qualche modo questa faccenda». «Proprio nulla, Monsieur. Dormivo. Non ha sentito, per esempio, un po' di confusione nello scompartimento accanto al suo? La signora americana che lo occupa ha avuto un vero attacco isterico e ha chiamato il controllore. Non ho sentito nulla, Monsieur. Sa, avevo preso un sonnifero. Capisco. Beh, non la tratterrò ancora». E mentre lei si alzava in fretta, aggiunse: «Ancora un minuto, questi particolari. Il suo nome da ragazza, l'età e il resto sono esatti?» «Ah, certamente, Monsieur. Vorrebbe firmare questa dichiarazione in proposito?» Lei firmò in fretta con una grafia elegante e inclinata. Elena Andrenai. «Ha accompagnato suo marito in America, madame?» «No, Monsieur». Lei sorrise e arrossì un poco. «Non eravamo ancora sposati. Siamo sposati solo da un anno». «Ah, sì, grazie, madame. A proposito, suo marito fuma?» Lei lo fissò mentre già si accingeva ad andarsene. «Sì, la pipa? No, sigarette e sigari. Ah, grazie». La donna esitò. I suoi occhi lo scrutavano incuriositi. Erano begli occhi scuri, a mandorla, con lunghissime ciglia che ombreggiavano il pallore squisito delle guance. Le labbra, molto rosse, come usano le straniere, erano appena dischiuse. Aveva un aspetto esotico e affascinante. «Perché mi ha fatto questa domanda?» «Gli investigatori devono fare ogni tipo di domanda, madame». Poirot agitò con leggerezza una mano. «E mi direbbe il colore della sua vestaglia, per esempio?» La contessa lo fissò e poi rise. «È di chiffon color grano, ma è davvero molto importante». «Oh, è molto importante, madame». «Ah, è davvero un investigatore, allora?» chiese lei incuriosita. «Al suo servizio, madame». «Credevo che non ci fossero investigatori sul treno mentre attraversavamo la Jugoslavia, ma non fino a quando avessimo raggiunto l'Italia». «Non sono un investigatore jugoslavo, madame. Sono un investigatore internazionale». «Appartiene alla Società delle Nazioni?» «Appartengo al mondo, madame», disse Poirot in tono teatrale. «Lavoro soprattutto a Londra», proseguì. «Lei parla inglese?» aggiunse in quella lingua. «Un po' sì». Aveva un accento affascinante. Poirot si inchinò di nuovo. «Ah, non la tratterremo oltre, madame. Come vede, non è stato poi così terribile». Lei sorrise, chinò il capo e si allontanò. «Elle est une jolie femme», disse con ammirazione Monsieur Bouc e sospirò. «Ma questo non ci ha portato molto avanti». «Oh no», disse Poirot. «Due persone che non hanno visto e udito nulla». «Beh, adesso vogliamo sentire l'italiano?» Per un attimo Poirot non rispose. studiava una macchia di unto su un passaporto diplomatico ungherese. La deposizione del colonnello Arbuthnot. Poirot si riscosse trasalendo. I suoi occhi scintillavano un po' quando incontrarono quelli impazienti di Monsieur Buck. Ah, mio caro amico, sono proprio diventato quello che si dice uno snob. La prima classe. Ho l'impressione che vada sentita prima della seconda. Adesso direi di interrogare il bel colonnello Arbuthnot. Poiché il francese del colonnello era alquanto limitato, Poirot lo interrogò in inglese. Vennero accertati il nome di Arbuthnot, la sua età, l'indirizzo privato e la posizione militare. E forse torna dall'India in licenza? Proseguì l'investigatore. En permission, come diciamo noi. Il colonnello Arbuthnot, che non provava alcun interesse per come un mucchio di stranieri potesse dire qualunque cosa, rispose con autentica concisione britannica. Sì. Ah, ma non torna a casa su una nave della compagnia Persia and Orient? No. E perché no? Ho preferito tornare via terra per motivi miei. E questa è per te, sembravano dire i suoi modi, piccolo straniero intrigante. È venuto direttamente dall'India? Il colonnello rispose asciutto. Mi sono fermato una notte a vedere Ur dei Caldei e 3 giorni a Baghdad con il viceconsole, che si dà il caso sia un mio vecchio amico. Ah, e così si è fermato 3 giorni a Baghdad. A quanto ho saputo, quella giovane signora inglese, la signorina Debenham, viene anche lei da Baghdad. Forse vi siete conosciuti là? No, ho conosciuto la signorina Debenham quando abbiamo viaggiato nella stessa carrozza ferroviaria da Kirkuk a Nisibin. Poirot si chinò in avanti. Il suo tono si fece suadente e un po' più straniero di quanto avrebbe dovuto. Intendo appellarmi a lei, monsieur. Lei e la signorina Debenham siete gli unici inglesi su questo treno. È necessario che possa chiedere a ognuno di voi due quello che pensa dell'altro. Profondamente scorretto, disse il colonnello Arbuthnot con freddezza. Oh, no, davvero? Oh, questo delitto, vede, è stato commesso molto probabilmente da una donna. L'uomo è stato pugnalato non meno di 12 volte. Perfino il capotreno ha detto subito è stata una donna. Ebbene, qual è allora il mio primo compito? Prendere in esame in maniera rapida, ma approfondita, tutte le donne che viaggiano sulla carrozza Istanbul-Calais. Ma è difficile giudicare un inglese. Le inglesi sono molto riservate. Perciò faccio appello a lei, monsieur, nell'interesse della giustizia. Che tipo di donna è la signorina Debenham? Che cosa sa di lei? La signorina Debenham, disse il colonnello con un certo calore, è una vera signora. Oh, osservò Poirot. Palesemente molto soddisfatto. Perciò non penso che possa essere coinvolta in questo delitto. È un'idea assurda, replicò Arbuthnot. Quell'uomo era un perfetto estraneo. Non l'aveva mai visto prima. Ah, e gliel'ha detto lei? Sì, proprio così. Ha osservato subito come fosse sgradevole il suo aspetto. Se c'è di mezzo una donna, come lei sembra ritenere, beh, a mio parere, senza nessuna prova, posso assicurarle che questa non può essere assolutamente la signorina Debenham. Sembra che le sia molto a cuore, osservò Poirot con un sorriso. Il colonnello Arbuthnot gli lanciò uno sguardo gelido. Non capisco davvero che cosa voglia dire. Il suo sguardo sembrò mortificare Poirot. Abbassò gli occhi e incominciò a giocherellare con le carte davanti a sé. «Tutto ciò è secondario», disse. «Siamo pratici e veniamo ai fatti. Abbiamo motivo di credere che questo delitto sia avvenuto all'1:15 di ieri notte. Fa parte della procedura necessaria chiedere a chiunque si trovasse sul treno che cosa stesse facendo a quell'ora». Ah, «D'accordo». All'1:15, per quanto mi ricordo, parlavo con quel giovane americano, il segretario del morto. Ah, e in quale scompartimento eravate? Nel suo. Sarebbe il giovanotto che si chiama McQueen? Sì. È un suo amico o lo conosce appena? Non l'avevo mai visto prima di questo viaggio. ci siamo messi per caso a conversare ieri e ci siamo infervorati entrambi. Di solito non mi piacciono gli americani, non mi dicono proprio nulla. Poirot sorrise ricordando quanto aveva detto McQueen dei britannici. Ma quel giovanotto mi piaceva. Si era fatto alcune idee assurde sulla situazione in India. E questo è il peggio degli americani. Sono così idealisti, sentimentali. Beh, quanto avevo da dirgli lo interessava. Ho quasi 30 anni di esperienza in quel paese. E a me interessava quanto aveva da dire lui sulla situazione finanziaria in America. Poi ci siamo messi a parlare della politica mondiale. E quando ho guardato il mio orologio, mi sono davvero stupito nello scoprire che erano le 2:15. Oh, e questa è l'ora alla quale avete interrotto la vostra conversazione? Sì. E poi che cosa ha fatto? Sono tornato nel mio scompartimento. Il suo letto era già pronto? Sì. Sarebbe lo scompartimento, mi faccio vedere, il numero 15, eh? Il penultimo dalla parte opposta al vagone ristorante. Sì. Dove si trovava il controllore quando lei è entrato nel suo scompartimento? Beh, era seduto a un tavolino in fondo. In realtà McQueen l'ha chiamato proprio mentre entravo nel mio scompartimento. E perché lo ha chiamato? Ma per fargli preparare il letto, ritengo. Lo scompartimento non era stato preparato per la notte. Ah, adesso il colonnello Arbuthnot, voglio che rifletta bene. Mentre conversava con il signor McQueen, è passato qualcuno nel corridoio davanti alla porta? Molta gente, direi. Non prestavo attenzione. Ma mi riferisco, diciamo, all'ultima ora e mezzo di conversazione. Lei è sceso a Vincocci, non è vero? Sì, ma solo per un minuto. C'era una tempesta di neve, il freddo era davvero spaventoso, c'era da ringraziare il cielo a tornarsene al caldo, anche se di solito penso che sia scandaloso il modo in cui questi treni vengono surriscaldati. Monsieur Buck sospirò. È molto difficile accontentare tutti, disse. Gli inglesi spalancano sempre tutto, gli altri arrivano e chiudono. È molto difficile. Né Poirot né il colonnello Arbuthnot gli prestarono attenzione. Adesso, monsieur, ripensi a quanto è accaduto, disse l'investigatore in tono incoraggiante. Fuori faceva freddo, è risalito in treno. Si è seduto di nuovo, ha fumato forse una sigaretta, forse una pipa. Si interruppe per una frazione di secondo. Io la pipa, McQueen fumava sigarette. Il treno riparte, lei fuma la sua pipa, discute la situazione europea mondiale. Ormai è tardi, la maggior parte della gente si è ritirata per la notte, qualcuno passa davanti alla porta, rifletti. Arbuthnot aggrottò la fronte nello sforzo di ricordare. Beh, è difficile a dirsi. Sa, non prestavo alcuna attenzione. Ma lei ha la capacità dei militari di osservare i particolari. Nota senza notare, per così dire. Il colonnello rifletté ancora, ma scosse il capo. Non saprei dire. Non ricordo che sia passato qualcuno a parte il controllore. Tuttavia, aspetti. C'era anche una donna, credo. Ah, e l'ha vista? Era vecchia? Giovane? Non l'ho vista. Non guardavo da quella parte. Solo un fruscio e una scia di profumo. Oh, profumo. Un buon profumo? Beh, piuttosto intenso, se capisce cosa intendo. Voglio dire che si sarebbe potuto sentire a centinaia di metri, ma badi, si affrettò a proseguire il colonnello. Avrebbe anche potuto essere prima. Come ha appena detto, era una di quelle cose che si notano senza notare, per così dire. In qualche momento durante la serata mi sono detto, donna, profumo, non ci è andata leggera, ma quando sia stato non saprei dirlo con certezza, a parte il fatto che... Ah sì, ma certo, deve essere stato dopo Vincocci. E perché? Perché ricordo di avere percepito il profumo proprio mentre dicevo che il piano quinquennale di Stalin era stato un completo fallimento. Sì, l'idea della donna mi ha fatto pensare alla posizione delle donne in Russia. E so
che siamo arrivati alla Russia solo verso la fine della nostra conversazione. Ah, ne saprebbe essere più preciso.
No, deve essere stato all'incirca nell'ultima mezz'ora.
Dopo che il treno si era fermato.
L'altro a noi.
Sì, ne sono quasi certo.
Ah, beh, passiamo ad altro.
È mai stato in America, colonnello Arbuthnot?
Mai. E non desidero andarci.
Ha mai conosciuto un colonnello Armstrong?
Armstrong, ho conosciuto 2 o 3 Armstrong. C'era Tommy Armstrong del 60°, intende lui? Ah, e Selby Armstrong, è morto sulla Somme.
Oh, parlo del colonnello Armstrong, che ha sposato un'americana e la cui unica figlia è stata rapita e uccisa.
Ah sì, ricordo di averlo letto, una storia sconvolgente. Ma non credo di aver mai conosciuto quell'uomo. Naturalmente ho sentito parlare di lui. Toby Armstrong, un tipo simpatico, piaceva a tutti. Ha fatto una splendida carriera. Ha ottenuto la Victoria Cross.
L'uomo che è stato ucciso ieri sera è il responsabile dell'assassinio della bambina del colonnello Armstrong.
Il volto di Arbuthnot si incupì. E in tal caso, a mio parere, quel porco ha avuto quello che si meritava, per quanto avrei preferito vederlo impiccato come si deve, o sulla sedia elettrica, come si usa da quelle parti.
In poche parole, colonnello Arbuthnot preferisce la legge e l'ordine alla vendetta privata.
Beh, non possiamo certo andarcene in giro a fare vendette sanguinose e ad accoltellarci l'un l'altro, come fanno i corsi o la mafia, rispose il colonnello.
Dica quello che vuole, ma un processo con una giuria è di sicuro il sistema migliore.
Poirot lo guardò riflettendo per qualche minuto.
Sì, disse, sono certo che lei la pensi così. Credo di non avere altro da chiederle, colonnello Arbuthnot. Ma non riesce a ricordare qualcosa, qualsiasi cosa che ieri sera le sia sembrato il sospetto, o piuttosto che glielo sembri adesso, ripensandoci.
Arbuthnot riflette per qualche attimo. No, proprio nulla, a meno che... Sembrò esitare.
Ma sì, continui, la prego.
Beh, in realtà è una sciocchezza, disse lentamente il colonnello.
Lei però ha detto qualsiasi cosa. Oh, sì, continui, no?
Non è nulla, è un semplice particolare. Ma quando sono rientrato nel mio scompartimento ho notato che la porta di quello oltre il mio, sa, quello in fondo.
Ah, sì, il numero 16.
Beh, la porta non era perfettamente chiusa.
E l'occupante sbirciava fuori in modo furtivo.
Poi ha richiuso in fretta la porta. So naturalmente che non significa nulla. È sembrato solo un po' strano. Cioè, non c'è niente di strano nell'aprire una porta e mettere la testa fuori se vuole vedere qualcosa.
Tuttavia è stato il modo furtivo in cui lo faceva che ha colpito la mia attenzione.
Già, mormorò Poirot, dubbioso. Le ho detto che era una cosa da nulla, si scusò Arbuthnot. Ma sa com'è, le prime ore del mattino, un gran silenzio.
La cosa aveva un aspetto sinistro, come in un romanzo giallo.
Una sciocchezza, in realtà. Si alzò. Beh, se non ha più bisogno di me.
Grazie, colonnello Arbuthnot. Non c'è altro.
L'ufficiale esitò un istante. La sua istintiva repulsione a essere interrogato da uno straniero era svanita.
«Quanto alla signorina Debenham», disse con un certo imbarazzo, «può credere a me, è assolutamente a posto, è una pucca sahib».
E arrossendo leggermente, si ritirò.
«Che cosa significa pucca sahib?»
chiese il dottor Constantin, interessato.
«Significa», disse Poirot, «che il padre e i fratelli della signora Debenham hanno frequentato lo stesso tipo di scuola del colonnello Arbuthnot».
«Oh», disse il dottor Constantin, alquanto deluso, «allora non ha niente a che vedere con il delitto».
«Proprio così»,
disse Poirot, e piombò in una fantasticheria, tamburellando lievemente sul tavolo. Poi alzò lo sguardo.
«Il colonnello Arbuthnot fuma la pipa», disse.
Nello scompartimento di Monsieur Ratchet ho trovato un nettapipe. Monsieur Ratchet fumava solo sigari. Crede? È l'unico fino a questo momento ad avere ammesso di fumare la pipa. E sapeva del colonnello Armstrong, forse lo conosceva persino, sebbene non voglia confessarlo. Dunque, ritiene possibile? Poirot scosse il capo con energia. È impossibile, è assolutamente impossibile che un galantuomo inglese, un po' ottuso e tutto ad un pezzo, pugnali 12 volte un nemico con un coltello. Non si rende conto di quanto sia impossibile, amico mio.
Questa è psicologia, disse Monsieur Buck. E si deve rispettare la psicologia. Questo delitto porta una firma e non è certo quella del colonnello Arbuthnot. Ma passiamo al prossimo interrogatorio.
Questa volta Monsieur Buck non accennò all'italiano, però ci pensò.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.